insieme due. Fino a quale gravità di crimine si può applicare la giustizia riparativa? È la nostra domanda. Come si può mettere in atto una giustizia riparativa nei confronti di chi vuole sovvertire una società costituita? Allora, fino a quale gravità di crimine si può applicare? Dice la nostra normativa attuale, la famosa riforma Cartabia, che è proprio per la giustizia riparativa che è in vigore dal 30 di giugno di quest'anno, per qualunque reato di qualunque gravità, dice tra l'altro la riforma, in qualsiasi momento del procedimento penale, durante le indagini, durante il vero e proprio processo, dopo che la condanna è stata eventualmente inflitta e quindi la pena in esecuzione. Non ci sono limiti, anzi, tra l'altro l'esperienza mostra che più sono gravi i reati, più si innescano percorsi virtuosi di ripartizione, di ricomposizione dei legami sociali. Come si può mettere in atto una giustizia riparativa nei confronti di coloro che vogliono sovvertire la società costituita? Allora, Claudia D'Avvocato, che ho citato stamattina, che avete visto nel filmato di Azzari, che non solo è una mediatrice penale, ma è una delle personalità di maggiore competenza, non solo sulla nazionale, ma anche internazionale in questa materia, usa spesso questa espressione molto efficace. La giustizia riparativa è per tutti, ma non è da tutti. Esistono delle condizioni minime, ma poi lo dicevate anche voi, no? Che ci raccontate delle pratiche, delle esperienze. Non è da tutti, occorrono delle condizioni minime che talvolta sono proprio i mediatori, cioè coloro, quei terzi che facilitano questi percorsi, ma è necessario appunto magari fare un piccolo cammino, piccolo, grande, per arrivare a partecipare efficacemente e fruttuosamente a un programma di giustizia riparativa. È chiaro che chi sia totalmente distante dall'assunzione di responsabilità o chi sia appunto in condizioni di totale rifiuto, no? Per esempio, come dicevo, quando l'ordine è costituito, nell'esperienza che ho avuto l'onore di accompagnare, quella che dicevo stamattina, tra i protagonisti degli anni della lotta armata nel nostro paese, è chiaro che gli attori della violenza, insomma, gli appartenenti alla lotta armata, mentre agivano, poi questo è stato durato anni, e l'obiettivo era sovvertire l'ordine democratico, a partire dall'assunto che quell'ordine non fosse democratico. È chiaro che mentre accadevano queste cose era impensabile perché non c'era consapevolezza, quindi nessun limite legato alla gravità, neanche un femminicidio, neanche un attentato dell'estremismo islamico, nessun reato è estraneo all'opportunità di questi percorsi, se ci sono delle condizioni minime. E qualcun altro chiedeva, ma la giustizia riparativa si può praticare se, per esempio, la vittima non c'è, nel caso di un femminicidio la vittima non c'è, ma ci sono coloro che patiscono per quella perdita, con i quali invece c'è tutta la questione del come fare giustizia, del come attivare, riattivare le possibilità della vita per poter continuare a vivere. E quindi, appunto, ci sono, diciamo così, persone vittime in senso allargato. La normativa internazionale, anche la nostra normativa italiana, infatti, riconosce il termine, la definizione di vittima, a chi sia stato direttamente colpito dal comportamento ingiusto, ma anche i familiari, anche chi è legato gestito direttamente da un vincolo affettivo. E poi i programmi di giustizia riparativa prevedono anche ipotesi, percorsi, si dice, con vittima specifica o con autore di reato specifico. Provo a spiegarmi meglio. Ci sono le situazioni in cui sono le vittime che hanno bisogno di chiamare a responsabilità, che hanno bisogno di, come diceva anche Soresa stamattina, di recuperare una relazione, di recuperare il senso della propria identità, il senso della propria capacità di stare nella convivenza organizzata. E però magari nell'autore del reato non se la sente, oppure, diciamo, stamattina l'autore del reato non c'è più, perché è morto, non si trova. Questo impedisce percorsi di questo genere, di riumanizzazione, di recupero, di ricucitura dei legami fiduciari. Ci sono dei programmi, si dice, a specifici in cui, cioè, questo percorso di dialogo, di riconoscimento è fatto, è condotto in un dialogo con autori di reati analoghi a quelli che ha subito o viceversa con vittime di reati simili a quello che quell'autore di reati ha effettivamente commesso. Quindi, le cose sono più complesse. Scusate, rispondo tutte le domande che mi hanno fatto o ci diamo un cambio con loro?
Grazie.
Così cambiamo voce. Allora, provando anch'io a mettere insieme. Alcune domande sono legate alla Bibbia come quel documento che raccoglie la storia di un'umanità, nello specifico di un popolo, una storia che è lunga. E allora mi si chiede, il tipo di giustizia di cui hai parlato è relativa a quali anni? Nell'epoca della legge del Taglione, ma poi ci sono Caino e Abele, poi c'è Lamech, che invece si vendicava 7 volte tanto per una scalfittura. Allora, questa domanda, ce ne sono altre simili a questa, ha un'altra particolare sulla legge del Taglione che aveva, ve la leggo perché era interessante, la Bibbia insegna occhio per occhio, eccetera, eccetera, come possiamo cambiare il nostro concetto di giustizia, e qua c'è una domanda interessante, o dobbiamo ammettere che la Bibbia ci ha portato fuori strada? Bella. Allora, sono simili, mi sembra, queste due domande, perché ci chiedono di portare la nostra consapevolezza il fatto che la Bibbia è un documento scritto nel corso di diversi secoli, almeno 8. Così si discute, però, quindi un arco di tempo molto ampio. Il popolo che ha prodotto questo documento scritto nel corso di questi 8 secoli ha vissuto esperienze estremamente diverse. E quindi dobbiamo fare estremamente attenzione a quello che purtroppo si fa spessissimo, cioè tirare fuori un versetto e dire la Bibbia dice, ma la Bibbia chi? Dove? Quando? E non è sempre facile rispondere a dove e quando nella Bibbia, anzi è difficilissimo. Quindi è molto difficile questa domanda che mi è stata fatta, ma sì, ci chiede di fare attenzione, perché la consapevolezza di Dio, nel caso specifico, la consapevolezza di che cosa vuol dire giustizia e anche di come si amministra la giustizia non è uguale nella Bibbia, in un libro o nell'altro, evidentemente. Dalla legge del Taglione al discorso della montagna di Matteo 5 c'è un pianeta in mezzo e non è corretto dire uno sorpassa l'altro, per quanto mi riguarda, questa è la mia personalissima opinione, perché è chiaro che fa parte di un processo, e ditemi se la fede non è questo, di sempre maggiore maggiore e migliore conoscenza di Dio. Ma noi da bambini credevamo come crediamo adesso? No, evidentemente, di quella banalità. Ma se questo è vero in scala micro nelle nostre vite, può non essere vero nella storia di un popolo? La legge del cagnone accennava, Mariangela era una innovazione incredibile nel diritto del vicino oriente. È presente nella Bibbia, ma non è originario della Bibbia, è precedente ancora. La Bibbia è uno di quei principi che ha ripreso da altrove. A un certo punto ha iniziato a essere, allora, quando è stato introdotto era innovativo, a un certo punto è iniziato a essere desueto e insufficiente. Ed è evoluto in concezioni diverse. Dobbiamo però fare molta attenzione a non comprendere la Bibbia in maniera monolitica e soprattutto di non leggerla alla luce dei nostri valori.
Qualcuno, un messaggio non c'è la linea, ma allora, qualcuno chiede se la pena non ha una connotazione di dissuasione dalla commissione del reato da parte di altri soggetti, si chiama prevenzione, teoria preventiva, cioè si minaccia una pena per certi comportamenti per fare in modo che tutti noi sappiamo che se ci comportiamo male ci becchiamo la pena, e questo fa in modo che noi non commettiamo in atto certi comportamenti. Prevenzione generale, prevenzione speciale, se poi tu invece hai commesso quel fatto, vieni punito, il fatto di essere punito dovrebbe dissuaderti dal commettere altri reati. Sì, è vero, è così, cioè questi sono i principi. Nei fatti, però, sappiamo che non è così, perché sappiamo, perché lo dice l'esperienza, che generale, chi commette reati viene condannato e subisce una pena, e nei suoi confronti viene eseguita una pena, eseguita quella pena il tasso di recidiva è molto elevato, quindi la pena fallisce la sua funzione di prevenzione speciale, cioè ti comporti male, ti punisco, così non ti comporti male più. E invece questo nei fatti non accade, anzi spesso il carcere è criminogeno, ma vabbè. Prevenzione generale, sappiamo, ma noi davvero non dubbiamo, perché sennò rischiamo una pena da fino a 4 anni? Ma veramente noi non uccidiamo perché rischiamo una pena non inferiore a 21 anni? Ci sono paesi, anzi, tra l'altro, a salire il tasso di criminalizzazione dei comportamenti non diminuisce il tasso di criminalità. Gli Stati Uniti hanno tassi di criminalità elevatissimi, che si indica. Quindi è anche in ragione del fatto che questi meccanismi non funzionano che si è cercato di cominciare a ragionare altrimenti. Approfitto di questa domanda per dire una cosa, utilizzando due immagini, vedete le mani di una donna che rammenta con quell'aggeggio che usavano le nostre donne, l'uomo per rammentare, e lì si usa ancora, ok? Sono figlia della Santa, ma a casa mia non si è mai usata da me. E in alto invece vedete quel vaso con gli inserti d'oro che accanto lì in taglio, sono due immagini, non bellissime, chiedo scusa, che vengono molto usate quando si parla di giustizia riparativa, perché il tema è riparativo, cioè riparare che cosa? Riparare il reato è possibile. C'è un dato di irreversibilità in queste cose che accadono, nelle ferite che ci vengono inferte o che ai noi provochiamo ad altri. C'è una irreversibilità i fatti non tornano come conti, ho scritto di Verona. E cosa si ripara allora? Il danno provocato? Si riparano, si ricuciono le relazioni.
E quell'immagine in alto del vaso, riparato con il filo d'oro, è l'immagine del Kintsugi.
Il fatto più o meno drammatico dell'ingiustizia che provochiamo, che abbiamo subito, rompe il vaso e restano i cocci. E quei cocci non torneranno più come il vaso di prima. C'è una perdita del prima e quella perdita è incolmabile. Ma che cosa ce ne facciamo di quei cocci? Rompiamo un altro vaso come siamo pari? Con quei cocci si può, con sofferenza, con fatica, con qualcosa di prezioso. E che cosa è veramente prezioso? Che cosa è l'oro? È prezioso quello che ancora una volta Claudio Mazzucato chiama l'altro difficile. L'altro difficile è quell'altro. Mio fratello, mia sorella, mio marito, mio figlio, l'estraneo che mi ha scippato, l'estranea che mi ha bullizzato, è quell'altro difficile, l'unico che può insieme con me mettere mano al filo d'oro per rimettere insieme quei cocci che danno novità a un vaso che non è il vaso prima, che però è un altro vaso, talvolta più prezioso. E quel vaso potrà ricominciare a contenere acqua e fiori, per esempio.
Finisco con questa domanda molto provocatoria e molto interessante. Mi è stato segnalato questa notizia di cronaca. In realtà le notizie di cronaca sono due. Poco più di un mese fa, a Busto Arsizio, si è molto parlato di quel giovane già giudicato, già una sentenza di primo grado che adesso è in appello e condannato a 30 anni, a provvisoria a 30 anni per aver ucciso la sua ex fidanzata e aver occultato, dopo aver fatto ancora un fatto a pezzi, il cadavere. È stato poi appunto individuato, processato e pendente l'appello ha fatto istanza per poter accedere al programma di giustizia riparativa. E quel giudice ha pronunciato l'ordinanza con cui ha avviato un programma di giustizia riparativa a questo giovane. Seconda notizia, Alessandro il Pagnatiello, vi ricordate, è colui che ha ucciso la sua compagna, peraltro incinta all'ultimo mese. Alessandro il Pagnatiello verso il processo per evitare l'ergastolo potrà richiedere la perizia psichiatrica o avvalersi della giustizia riparativa. Ergo, che cosa terrificante, fare ricorso a chiedere la giustizia riparativa significa scamparla, perché questo è il sottoverso. Questo non fa un buon servizio alla giustizia riparativa, non è di questo che si parla, non è questo che si è praticato dagli anni 80 in avanti, nel giro del mondo e anche in Italia, non è questo che sta nella norma, nella normativa della riforma caritaria che ha introdotto la giustizia riparativa come una possibile integrazione dei percorsi ordinari di giustizia. La giustizia riparativa non è obbligatoria, dicevo prima, è per tutti, ma non è da tutti, è un'opportunità di integrare i percorsi di giustizia penale, diciamo così, ordinaria. Queste due notizie di stampa sono due notizie che ci dicono il livello della nostra informazione, ma che ci dicono anche che questo è un momento molto importante ma molto delicato, perché la giustizia riparativa non è un modo per evitare di essere puniti. Ci sono dei meccanismi, come dire, la legge sarebbe complicato, che in alcune situazioni possono consentire di ottenere dei vantaggi effettivi in termini di non punizione, addirittura di non procedibilità, di non avvio del processo. Così, ma un programma di giustizia riparativa che abbia successo, se ha successo, diventa un elemento tra tutti altri elementi che il giudice deve valutare quando prende la sua decisione. Ricorrere alla giustizia di maggioranza significa scappare. Se il panettiere mai sarà avviato per la giustizia di maggioranza, questo non significa che allora scamperà la pena. È chiaro? Perché questo davvero ci deve aiutare a anche un po' a fare la carta quando ascoltiamo le notizie, purtroppo. Mi pare che abbia detto tutto. Abbiamo parlato di giustizia criminale, giustizia penale e la giustizia civile. Il tema è che la giustizia criminale offre un modello per qualunque tipologia di conflitti, di esperienze di giustizia, come diciamo già anche abbondantemente raccontato loro. E questo può valere anche quando si tratta non soltanto di non reati, ma anche quando si tratta di aziende, di organizzazioni. Ci sono diversi programmi che hanno l'ambizione, anche con un certo successo, di introdurre questi meccanismi, queste scelte virtuose di dialogo, di fatto di ascolto per potenziare la fiducia anche nei contesti delle organizzazioni e delle aziende. Credo che ho risposto a tutto, grazie.
Io avevo un paio di domande a proposito degli episodi della dovuta. Uno era a proposito di una cosa che ho solo accennato perché mi sono accorta che avevo finito il tempo, e cioè la frase "chi è senza peccato scagli per primo", quando il medico era, mi si chiede come intendere questa frase. Dunque, io avevo accennato prima di entrare in conto che era tardi che non faceva riferimento, che Gesù non fa riferimento al fatto che i giudici debbano essere senza peccato, ecco, perché sennò si aprono altri problemi. E quello che Gesù vuole dire con questa frase, a parte il solito stile di Gesù di uscire dalle controversie, vuole piuttosto confrontare un certo tipo di fanatismo della legge, evidentemente, in cui questi scribi, questi farisei, per zelo nei confronti della legge si trovano a contraddirla nei fatti, perché si trovano a la legge è vita, dice il libro del Deuteronomio, scegli tra la vita o la morte, ma se tu per obbedire alla legge distruggi la vita, allora stai andando contro la legge stessa. E quindi è questo il meccanismo malato e perverso contro il quale Gesù si schiera. Il passaggio che Gesù chiede di fare a queste persone è quello da un livello legale, aggiungerei legalista, a un livello invece morale. Io avevo dato delle indicazioni bibliografiche che penso siano andate, no, non sarò proprietaria. Avevo dato delle indicazioni. Ah, ma no, penso fossero nella newsletter, è possibile. Sì, ecco, non so se avete modo di recuperare, ma tra quelle indicazioni avevo indicato un breve articolo di Ska, il titolo era diritto. Vabbè, poi c'è solo il suo, Ska come genere musicale, un articolo che è uscito sulla Civiltà Cattolica qualche anno fa, che era molto interessante perché fa lo stesso passaggio che chiede di fare qua Gesù, e cioè chiede di passare da un livello di legge a un livello di diritto. Eccola là, il diritto e la legge, grazie mille. Allora, se vi interessa l'argomento potete approfondire con questo articoletto che è molto intelligente, come molto intelligente il suo autore. E quindi questo è il senso di questa frase di Gesù, portare i suoi accusatori, perché in questo caso io ho detto che la donna era al centro, ma ho omesso di dire che al centro in quella situazione c'era anche Gesù, quindi in quel momento imputato era anche Gesù. Ebbene, Gesù in quella situazione riesce a portare i suoi interlocutori a un livello superiore, ecco, a un livello morale, dalla legge al diritto, direbbe il professor Ska. E sempre sulla adultera mi è stato chiesto se possiamo desumere un, vediamo se riesco a prendere le parole giuste, come sarebbe un sistema di giustizia che si ispiri all'episodio evangelico della adultera. Allora, l'ho detto commentando il brano, lo ripeto, non era un procedimento quello, quindi non possiamo fare tu pur una trasposizione, ok? Perché evidentemente quell'episodio traslato in una procedura legale sarebbe problematica quantomeno, o comunque poco fattibile. Ciò che mi interessava sottolineare era quali valori hanno orientato l'atteggiamento di Gesù, perché quelli sì penso che possano essere invece ispiranti anche per noi. In particolare ciò che mi sembrava significativo in quell'episodio rispetto al nostro tema era questo, come il perdono di Gesù, quindi la, per usare un termine che abbiamo sentito e usato molto oggi, la, il recupero, ecco, del colpevole, senza negare la colpa, quindi non è il buonismo di chi dice non è successo nulla, ma rimette in cammino la situazione. Ecco, e questo penso che possiamo prendere a motivo ispiratore. Simile a questo c'è anche un altro che, a cui posso rispondere in maniera simile, mi si diceva la giustizia riparativa è un RIV, era un'altra delle parole usate, ma anche in questo caso facciamo molta attenzione. Non possiamo fare questa trasposizione di termini. Il RIV è un procedimento che aveva senso in un certo tipo di società, in un certo tipo di contesto storico. Possiamo dire che sì, alcuni valori, alcuni orientamenti di fondo possono essere ancora attuali e utilizzabili per noi oggi, ma è evidente che non possiamo oggi fare giustizia come facevamo giustizia il popolo di Israele 2000 anni fa, è evidente. C'è un'altra domanda interessante che era a proposito, vediamo se la trovo qua, degli stranieri. È un po' fuori dal nostro argomento, però mi sembra interessante, in qualche modo già risposto però. Dice, ho apprezzato che non ci fosse un codice giuridico di serie B per gli schiavi, ma qual era sostanzialmente l'atteggiamento nei confronti degli stranieri? Sì, poi fondamentalmente sì, poi c'è una traduzione in termini attuali, quello che sta succedendo in Israele, che va bene, andiamo. Iniziamo dalla parte che mi compete. Che atteggiamento ha la Bibbia nei confronti degli stranieri? Anche in questo caso dipende. Anche in questo caso dipende. La legislazione nei confronti degli stranieri e in generale comunque le attestazioni di azioni nei confronti degli stranieri sono molto molto presenti. Adesso faccio una sintesi proprio rapidissima. Facciamo morire qualche altro biblista in giro per il mondo. Il popolo, la storia del popolo di Israele si divide un prima e un dopo un episodio che fu sconvolgente per il popolo, che fu l'esilio babilonese. Ok? Prima dell'esilio babilonese, Israele, il popolo di Israele, che poi probabilmente erano due popoli diversi, ma non entriamo, era una goccia nel mare, ok? Era un popolino, piccolino piccolino, in una striscia di terra, quella che è l'attuale Palestina, o Stato di Israele, mi sono già svelata, era una goccia in una striscia di terra che già allora era un crocevia tra vari popoli, ma era una goccia schiacciata tra potenze molto più grandi e molto più influenti di lui. In questa situazione il popolo di Israele ha dovuto affilare i denti, è abbastanza intuibile, no? Allora, in questa situazione tutto ciò che era fuori, cioè gli stranieri, erano brutti e cattivi e pericolosi. Evidente. E tutta la legislazione contro gli stranieri, che più che altro sono narrazioni contro gli stranieri, si riferiscono adesso faccio una breve semplificazione eccessiva, però per capirci, a questa fase della storia di Israele, in cui alcuni popoli stranieri in particolare sono diventati la cifra del nemico per eccellenza, gli Amaleciti, per esempio, i Moabiti. Poi Israele è andato in esilio, è stato portato in esilio, anzi, tragedia. Israele si è trovato straniero. Al ritorno, il suo atteggiamento nei confronti degli stranieri era cambiato, evidentemente. Poiché tu sei stato straniero, ora, e nella triade che viene ricordata continuamente nelle leggi come quelle categorie deboli che la legge deve proteggere a tutti i costi e ad ogni costo, ci sono gli orfani, le vedove e gli stranieri, esattamente. Ma questo appunto, ah, ecco, il terzo passaggio, ci sono, c'è la letteratura apocalittica che invece ha aperto gli orizzonti al futuro messianico, per cui tutti i popoli verranno a Gerusalemme, allora lì non c'era più una distinzione tra noi e gli altri. Fino a poi, a pieno compimento, per i cristiani riconosciamo Gesù Cristo, evidentemente. Quindi anche in questo caso dobbiamo intravedere un'evoluzione della legislazione. C'è una cosa che vi dico perché mi permette di rispondere in maniera trasversale ad una serie di domande da questo punto di vista. Io ho insistito più volte oggi nel dirvi che la Bibbia non è un manuale di diritto. Allora, intanto potreste essere sorpresi dallo scoprire che nella Bibbia sono presenti tre codici di leggi. E che se uno volesse applicare la legge così come c'è scritta nella Bibbia, sarebbe in grande difficoltà, perché molto spesso queste leggi si contraddicono tra di loro. Ok? Questo per dirvi che la Bibbia non è un manuale di diritto, è una raccolta. Alcuni studiosi arrivano a questa conclusione, mi sembra sia intelligente da appoggiare, che questi codici di legge che abbiamo nella Bibbia sono in realtà delle raccolte di casi difficili. E quello che, adesso andate a Mariangela, ma ve lo sarebbe spiegare meglio di me, si chiama il diritto consuetudinario. Cioè non è un codice di legge con tutti i casi, ad A consegue B, a B consegue C, se fai D allora E, eccetera, ma sono delle raccolte di, come se fossero delle raccolte di sentenze, ok? In modo che le sentenze più difficili, se ricapita quel reato, qualcuno ha già, come dire, una strada segnata, dice ma un'altra volta è stata risolta così. Voi capite che, e questo ci aiuta a risolvere una serie di problemi. Primo il fatto che le leggi si contraddicono tra di loro, perché appartengono a epoche diverse, e secondo che le leggi non sono esaustive. Ci sono tutta una serie di reati che nei codici legislativi della Bibbia non sono contemplati. Perché non li facevano? No, perché probabilmente li risolvevano in maniera molto semplice. Non avevano bisogno di segnarsi questa cosa.
Io credo di aver risposto a tutto, se no... Ah, no, ce n'era ancora l'ultima, ma risponde in maniera molto semplice. Mi si chiedeva, ma nel RIF come facciamo a garantire l'imparzialità, siccome i soggetti sono coinvolti? La risposta è semplice, nel RIF non c'è imparzialità. Ho finito. Nel senso che i due soggetti coinvolti sono legati da un vincolo affettivo e il fine di quel procedimento è ristabilire la loro relazione, quindi l'imparzialità non c'è semplicemente.
Grazie. Noi abbiamo ricevuto una domanda che così ci aiuta a chiarire un altro pezzo. Sì, qualche volta capita che i ragazzi fanno dei danni materiali. Ad esempio, un gruppo di ragazzi aveva devastato una scuola, erano riusciti ad entrare. Era una scuola che in quell'estate è stata devastata due volte, nel senso che... Ma non, io mi sono chiesta, ma cosa hanno fatto gli insegnanti a voi? No, non c'entrava niente, si entrava un po' più facilmente, quindi così. Nel giro di un'estate, di un anno, insomma. E no, noi ci occupiamo della parte educativa e ci fermiamo lì, questo è il nostro pezzo. Però quando ci sono dei danni materiali, la scuola può chiedere. E in questo caso si tratta di ragazzi relativamente piccoli, quindi 14-15 anni, devono intervenire i genitori. La scuola aveva chiesto non so più quanto, era un gruppo di 6-7 ragazzi, io ricordo che le famiglie hanno dovuto mettere 300 euro per ciascuno. E anche in questo caso è stato un po' un'esperienza particolare, perché erano ragazzi grandi e insieme c'era un ragazzino di 13 anni che era lì e è andato dietro, insomma, però c'era anche lui, insomma. La famiglia aveva delle grosse difficoltà, però la regola era quella e quindi questo hanno fatto.
Perdonami. E tutti gli occhi della sinagoga erano fissi su di lui, sperando che dicesse ciao, arrivederci. No, scherzo. Siamo arrivati alla fine di questa giornata molto intensa, siete stati tutti bravi e attenti, e credo che sia doveroso, alla fine di una giornata molto vissuta, proprio si è sentito, parlavamo durante il pranzo, il livello di attenzione si misura dal livello di silenzio che c'è. Stamattina quando io qui disperato cercavo di farvi stare zitti, non so se vi ricordate, sembra ieri che c'erano, e invece quando parlavano le nostre carissime amiche, no, in silenzio si toccava. Quindi grazie innanzitutto a voi, è già partita, aveva il treno, e quindi grazie sorella Elisa, grazie a Francesca e un'altra Elisa, da due Elise, di queste parole, di questo tempo che ci avete regalato, e speriamo di andare a casa con un bagaglio di vissuto, no? Che si possa in qualche modo aprire la mente, gli occhi e il cuore. Noi normalmente, come di Notre Dame, terminiamo le nostre riunioni in nome della Madonna, cantando o pronunciando, recitando il Magnifica, e allora ci alziamo in piedi e facciamo. Vi dicono dalla regia che là nel tavolo dei libri forse c'è una cassetta di compensazione, se volete contribuire alle spese di affitto di questi locali, di questi posti. Thank you. e andiamo in pace.